io vorrei parlare di Lutero, ma visto che tanti ne hanno parlato finora e che cioè, molto più competenti di me, avete sentito dal mio curriculum che non è, diciamo, lo studio della Riforma protestante un campo di miei studi approfonditi, non lo è stato fino adesso almeno, poi può darsi che adesso ci sia. Un tempo lontano, molti anni fa, dovendo fare un lavoro di carattere universitario, sì, ma divulgativo sulla filosofia del Rinascimento, in cui c'entrava anche la Riforma, allora ho affrontato lo studio di tutti i riformatori e Lutero. Un particolare curioso e simpatico, siccome la storia del pensiero occidentale era diretta dal professor Michele Federico Sciacca, allora io non abitavo a Genova, gli mandavo a Genova i miei capitoli, no? Allora non gli mandavo mica per posta, gli mandavo i capitoli dattiloscritti, e Sciacca mi rimanda indietro tutto, ma questa sua presentazione di Lutero è troppo favorevole ai protestanti, scriveva così. Questo è un manuale di livello universitario cattolico, non se ne dimentichi. Allora io mi sono sentito un po', non mi ero affatto sbilanciato a netto favore di Lutero, ma mi ero mantenuto su un terreno di neutralità, e invece poi ero stato redarguito da Sciacca, quindi ho rifatto il tutto. Allora ero in coppia con il professor Giovanni Santinello, che aveva fatto la parte della filosofia medievale per quel manuale che è uscito, diciamo, poi alcuni anni dopo, Storia del pensiero occidentale di Mazzorati, adesso è esaurito, e parliamo di anni lontanissimi. Dopodiché però non mi sono più occupato di Lutero. Adesso c'è di mezzo il 500esimo anniversario della Riforma, anche qui veramente, secondo la Vulgata, è stato il 31 ottobre del 1517 che Lutero ha, diciamo, affisso le tesi, 31 ottobre, no, professor Ricca, e allora non siamo ancora nei 500 anni, non ci siamo ancora, ecco, non li abbiamo ancora, però poi da quel momento in poi potremmo veramente dire che siamo entrati, diciamo, nei 500 anni che riguardano, diciamo, la Riforma. Per onde evitare di trovarmi criticato e magari anche preso male parole per quello che devo dire di Lutero, io ho pensato di limitarmi ad alcuni aspetti del pensiero di Lutero, ma soprattutto una prospettiva vorrei qui mantenere. Considerare Lutero da quello che lui ha scritto effettivamente, ma non tanto nei moltissimi suoi lavori, nella sua sterminata produzione, ma nei famosi discorsi a tavola. E qui mi sono portato con me la preziosa edizione di Leandro Perini, dei discorsi a tavola di Cicereden, e siccome sono rimasto sempre affascinato da questo aspetto della personalità di Lutero, la convivialità, no, eccetera, allora ecco che vediamo un momentino cosa dice Lutero in 7075 interventi che possono andare da poche righe a parecchie pagine, no? Questi interventi, diciamo, che si trovano tutti riportati nell'edizione dei Tischreden, cioè discorsi a tavola letteralmente, dell'edizione di Weimar di 100 anni fa circa, più o meno. I tedeschi erano persone molto serie e durante la prima guerra mondiale hanno continuato a far uscire volumi di Tischreden, sono sei. E quindi in qualche modo dal 1914 fino al 1923-24, diciamo, nell'edizione di Weimar. Tutti sanno che poi Weimar addirittura è diventata la capitale della sfortunata Repubblica Tedesca, in preda a un'inflazione pazzesca in quegli anni. Non so come si è riusciti però a portare avanti con tanta dignità quell'edizione, da persone serissime come sono, impariamo da loro in tutti i sensi. Fin dai tempi di Lutero erano persone serissime, Anche se va detto, dai discorsi a tavola, Lutero non risparmia le stoccate agli altri, ai tedeschi delle altre regioni, adoperando un linguaggio anche molto ridanciano, molto duro, eccetera, eccetera. Cioè c'era un certo regionalismo anche allora in Germania, la Germania soprattutto divisa naturalmente in moltissimi stati staterelli di carattere feudale e così via. Quindi prenderò dai Tischreden. E peccato, lo dico anche qui, c'è presenza del professor Ricca, peccato che non si, al di là della edizione di Perini che è fatta bene, eccetera, a cui c'è una premessa interessante di Cantimori a questi discorsi a tavola, ma è una premessa che sta a sé, nel senso che non parla del Lutero conviviale, ma parla come questo grande storico aveva interpretato Lutero. Non è che Cantimori ha scritto parecchio sulla Riforma, ma questo mi pare che sia l'unico vero scritto di un certo peso, dedicato, proprio una monografia dedicata al grande riformatore da parte di Elio Cantimori. Tanto è vero che Eugenio Garin, amico amicissimo di Cantimori, diceva che era rimasto emozionato dalla lettura, e questo lo troviamo nell'edizione del Carteggio tra Cantimori e Garin, che è stato curato dalla mia allieva, da Stefania Zanardi. E lì ho letto proprio un contratto, questo elogio del Lutero premesso a questa edizione di Perini. Perini poi ha fatto una sua prefazione, una sua introduzione al Lutero a tavola, uomo diciamo così, che amava molto la convivialità, che amava diciamo così trattenere i suoi amici, i suoi ospiti, i pensionati, perché nella casa di Lutero, dopo il 25 lui si era sposato, aveva sposato Caterina von Bora e aveva bisogno di mantenersi, perché figli ne fece 6, perché non è che il Wittenberg lo pagasse granché, cioè questo, anche se era Lugardini Lutero, però insomma lo stipendio di professore all'Università di Wittenberg non era granché. E allora ospitava nella sua casa una quindicina, una ventina di pensionanti, studenti, persone così. Ecco, queste, così almeno diciamo si guadagnava qualcosa. E tutte queste persone lui le tratteneva a tavola. Ultima cosa interessante, altro che alle ore 19, padre muratore, a casa Lutero si iniziava alle 17. Si iniziava a mangiare alle 17 e si presume che si portasse avanti il pranzo, o c'è la cena, insomma, fino alle, penso alle 19, 20, insomma, cioè, perché parecchie le portate, la birra non mancava mai, insomma, non dobbiamo dimenticarci di questo aspetto conviviale. E durante queste cene Lutero parlava abbondantemente, e i suoi allievi hanno registrato, scrivendo naturalmente lì sul momento, prendendo appunti frenetici, hanno registrato parecchi di questi interventi. Ripeto, l'edizione di Weimar, quella appunto in 6 volumi di 100 anni fa, ne registra di questi interventi 7.075. Peccato, ripeto, che solo Perini si sia preoccupato di fare una piccola antologia di questi discorsi, e potrebbe anche, perché no, in questa occasione si potrebbe anche pensare a un'antologia più grande, e perché no l'edizione in traduzione italiana completa. Una particolarità che mi è piaciuta moltissimo è che Lutero spesso adoperava la lingua latina, perché le lezioni all'università erano in latino, e da professore, ma da conviviale, da uomo, da padrone di casa, adoperava anche il tedesco. Per cui nella stessa frase trovate il latino e anche a volte delle frasi in tedesco, cosa molto, per me un po' seccante, perché il tedesco non lo so molto bene, quindi ho dovuto un po' vedere di tradurre quelle parti che erano cosa. Perini le traduce senza problemi, non dice qui ci trova la lingua tedesca, qui si trova la lingua latina, ma insomma è una particolarità molto interessante. Ciò detto. Che cosa mi propongo da questa lettura? Cosa mi propongo di presentare a voi? Beh, un Lutero forse un po' così, più immediato, un un Lutero più sincero per certi versi, ma nulla di nuovo, perché in realtà quello che lui diceva a tavola in realtà era ciò che lui poi discuteva con i suoi allievi, scriveva ampiamente, eccetera, eccetera. Bene, entro i discorsi tenuti ai suoi convitati da Lutero troviamo alcuni importanti riferimenti che rielaborano e spiegano le sue dottrine più note e in particolare quella della giustificazione per la fede. Poiché però questa posizione di Lutero è particolarmente oggi presente tanto a cattolici quanto a evangelici, per alcune consonanze tra le posizioni di essi, preferirei evitare di entrare strettamente nella visione teologica e riportare alcune frasi di Lutero per analizzare le sue attese, i suoi progetti, quando assunse appunto l'atteggiamento di riformatore, del riformare. La dottrina della giustificazione per la fede viene sovente citata a tavola con parole che indicano la profonda convinzione che è il punto di sostegno dell'intera visione della Divina Misericordia. Frequenti i suoi interventi alla fede, i suoi interventi, il richiamo alla fede che salva l'uomo. Nel 1539, per esempio, esclama, lo dico in latino, «Hoc magnum et ineffabile est mysterion, absconditum omni sapientiae carnis, quia Deus Pater Celestis et Omnipotens, erga nos in sua maiestate plane est mortuus, omnia tradidit figlio suo, qui est caro nostra». Bellissima frase. In un testo in cui si richiama San Paolo e alla sua affermazione per la giustificazione per la fede, lo leggo nella traduzione di Perini, ma poi, quando vidi quel che seguiva, cioè come sta scritto, il giusto vivrà per la sua fede, e consultai su questo punto Agostino, notate bene, Paolo e Agostino, ero allora allegro. Quando compresi che la giustizia di Dio era la misericordia che ci considera giusti, allora giunse propizio per me, che ero afflitto, il rimedio. Di fronte a un ospite inglese, Lutero trattò la questione della giustificazione. Provo a riassumere l'argomentazione, citando alcune frasi in latino. Noi siamo giustificati, dice Lutero, come peccatori, così come preghiamo e crediamo nella remissione dei peccati in questa vita. Siamo tutti peccatori e viviamo sotto la grazia della remissione dei peccati. Lui adopera due belle immagini. Ecco, leggiamo in latino. Secundo Deus permittit operantibus remunerationem, ergo nos meremur. Poi si rivolge al suo interlocutore. Esto sane. Deus dat personis opera, sed differenter, sicut stella a stella differt. Stella differisce da una stella all'altra. Illa tamen, stella, sunt sub remissione peccatorum. Celum enim, id est justificatio sub gratia, ita magis stelle. Non faciunt celum, sed tantum ornant celum. Ita opera non merentur celum, sed tantum ornant fidem justificantem. Nos simpliciter credere debemus, et justificati operari tantus fiamus stelle. Mettere in qualche maniera a confronto, a parallelo, a paragone, la persona penitente e la stella. Un altro punto fondamentale della necessità di riformare la Chiesa è per Lutero il fatto di individuare la parola di Dio e lasciarla poi entrare nelle menti e nelle coscienze. Lutero è consapevole, lo dice a tavola, di aver operato un forte rinnovamento, vincendo il confronto con il papato. La sua posizione si trova in bilico tra la necessità di far circolare la parola divina tra gli uomini con segni esteriori e la necessità di una forte valenza interiore che faccia arrivare la parola allo spirito. E per Lutero i nemici sotto questo profilo, coloro che si oppongono a questo procedimento, a questo comportamento, sono il papato, gli anabattisti e i sacramentari, cioè i seguaci di Zwingli. Le posizioni di questi tre mettono in difficoltà la genuinità della riforma auspicata da Lutero, che fa perno sul rapporto tra segno esteriore e valenza interiore. Così ragiona Lutero. Negli uomini la parola è un dono grande e divino. Infatti, è il saper parlare, non la potenza che governa gli uomini, li ammaestra, li edifica, li consola, li modera in tutte le circostanze della vita, soprattutto nelle difficoltà della coscienza. Perciò Dio assegnò alla sua Chiesa la parola udibile e i sacramenti visibili. Per Lutero, il diavolo, ne parleremo parecchio di questo personaggio strano, viene posto in fuga con le sue tentazioni se la parola umana di risposta a Dio si esplicita in quanto tale, fragile ma allo stesso tempo convincente e capace di veicolare in tutta umiltà il divin verbo. La setta dei sacramentari, quella che fa capo a Zwingli, disprezza la parola e la svaluta come elemento esteriore, ma ha torto in quanto l'Apostolo Paolo è in questo senso preciso. La parola che lui proferisce non è la sua, ma è quella di Dio. Citando diversi passi delle lettere paoline, Lutero fa capire che la cosa esteriore di Dio è di gran lunga, sto citando, è di gran lunga diversa da quella degli uomini. La cosa esteriore di Dio è salutare ed efficacissima. Poveri uomini che credevano che il ministero esteriore di Dio fosse uguale alle fredde tradizioni dei papisti. Quindi Lutero, respingere la parola come mezzo esteriore, porta a respingere la stessa umanità di Cristo. Ecco, la fede dell'uomo e la fedeltà sua alla parola di Dio sono state appunto rinnovate, secondo Lutero, dalla riforma che lui ha iniziato, consapevole di essere iniziatore. Ma parecchio, lui dice, resta da fare. Molte frasi di Lutero sottolineano una visione della storia fatta di affermazione della pura fede ed insieme di fiducia nel popolo cristiano e nei suoi governanti. Se, appunto, questi governanti sanno dirigere con finalità adeguate le persone che hanno sotto la loro, nella loro, diciamo, amministrazione. La storia del mondo viene tracciata facendo costante riferimento alla fiducia in Dio. Vivace è la contrapposizione tra chi la nega e chi, nonostante tutto, la riconosce e spera. Per Lutero lo scopo della predicazione del Vangelo è di creare per il futuro. C'è una frase interessante. Nos, Deo volente, dice Lutero, tabimus operam, ut nostris posteris reliquatur vera ecclesia et scola, ut ipsi abeant, quod docent gubernent, quamvis illa ingratitudo et profanatio mundi me terret, per quanto mi atterrisce l'ingratitudine e la profanazione del mondo. Lutero teme che questo lavoro che lui intende portare avanti sia contrastato dalle tentazioni demoniache e dalle stesse eresie che circondano il lavoro che lui ha compiuto. Alla fin fine però prevale la fiducia contro la costanza del male. Interessante questa affermazione. Perciò Dio pose la sua Chiesa in mezzo al mondo, tra infinite azioni e vocazioni esteriori, perché i cristiani non si facessero monaci, ma vivessero in una comune società, facessero conoscere in mezzo agli uomini le nostre opere e gli esercizi della fede. Infatti, una società di uomini, come dice Aristotele, non è fine a se stessa, ma mezzo. Interessante la citazione di Aristotele, che lui invece in molti passaggi considera, diciamo, un filosofo pagano e quindi niente di più. Come dice Aristotele, non è fine a se stessa, ma mezzo. Il fine ultimo è invece insegnare l'un l'altro su Dio. E poi interessante anche questa conclusione. Tre sono i generi di vita. Bisogna lavorare, guerreggiare, governare. Di questi consta una città. Allora uno viene in mente la Repubblica di Platone, dice, ma parrebbe, dico io, scrivo io, un'affermazione del genere Lutero andasse d'accordo non solo con Aristotele ma anche con Platone. In verità però, e qui le tre classi della Repubblica Platonica, in verità però no, sono rimasto un po' deluso, perché Lutero conosceva bene la filosofia antica, cita poco dopo un passo delle leggi, non della Repubblica, delle leggi. E nelle leggi si scrive: come i buoi non sono retti da buoi e le capre non sono rette dalle capre, così gli uomini non sono retti che da uomini eroici. Allora qui dice uno, cioè, beh, allora qui i reggitori dello Stato non sono i filosofi, ma sono gli uomini eroici, no? Nelle leggi però, nelle leggi, nella Repubblica diverso. Il richiamo all'eroismo e non alla condizione di filosofo, che cosa distingue il governante, si giustifica con il fatto che nelle leggi, è vero, si affida anche a persone dedite all'eroismo civile e militare la gestione dello Stato. Nel caso Lutero affida alla mediazione di uno Stato ben ordinato la realizzazione dei piani divini. Commentando gli eventi dei primi tre decenni del Cinquecento, Lutero nota certi destini dei sovrani del tempo e del papato. Ritiene che nulla ci debba dire di questi destini, in quanto sono sospesi al volere di Dio. Lutero è convinto che Dio suscita quelle cose che non sono perché siano. Crea qualcosa dal nulla e viceversa. Perciò con una parola sola Dio umilia tutte le cose. Pertanto Lutero legge la storia del suo tempo come un agitarsi di persone, spesso disoneste, corrotte, ambiziose, violente, che non hanno mai la situazione in mano. Solo chi predica la parola di Dio e riconosce i suoi voleri può attendersi la realizzazione di qualcosa che migliori la situazione. Lutero gioca molto, ovviamente, questo è chiaro, sulla distinzione, nei suoi discorsi a tavola, tra legge e Vangelo, nella sua distinzione tra legge e Vangelo. E anche su questo non è sempre coerente. In un primo momento leggiamo: non c'è uomo sulla terra che sappia distinguere tra legge e Vangelo. Scrive così, dice così. Solo Dio può capire fino a fondo questa distinzione, sembrerebbe, a orientare gli uomini che dimostrano fede. Poi però Lutero scrive che questa distinzione va padroneggiata nell'interpretare la storia e nella scrittura. Qualunque cosa si trova nella scrittura, scrive, dice Lutero, o è legge o è Vangelo. Uno dei due deve trionfare. La legge per la disperazione, interessante questo, e il Vangelo per la salvezza. Il Vangelo è vita. Il Papa, battuta, sempre battute, mi ci ha spinto dentro e mi ha svegliato. Cioè, mi ci ha spinto per colpa del Papa o grazie all'opposizione del Papa, io mi sono spinto dentro il Vangelo come vita. Cioè, ho scoperto il Vangelo come vita. Si diceva così anche stamattina. L'esegesi della Divina Parola richiede che si affronti anche la legge civile, eppure la legge ecclesiastica, perché secondo Lutero c'è anche una legge ecclesiastica, ma la legge ecclesiastica, diciamo così, è più che altro la legge del papato, cioè il diritto canonico. Quindi ci sono vari tipi di legge. La legge ecclesiastica è il diritto canonico, che lui rifugge, e poi c'è la legge dei principi. C'erano anche leggi nell'antico popolo ebraico e c'erano anche leggi negli stati, e ci sono leggi negli stati laici moderni. Male e il peccato stanno sotto la legge, cioè sono dominati dalla legge. L'unica vera libertà viene dal sacrificio di Cristo, che libera dalla legge, intesa in questo senso negativo. Quindi la storia sarà sempre dominata da questo contrasto. Nel passato lo scontro tra la legge degli uomini e la parola di Dio che salva è stato deciso, ma talvolta gli stessi cristiani non si sono resi conto che scambiavano lo spirito evangelico con alcune norme della legge. E Lutero dice: io ho cambiato questa prospettiva. La chiara più volte, chiarita più volte nei discorsi a tavola, la distinzione tra la potestà ecclesiastica e quella civile. Dice Lutero: nam potestas ecclesiae est predicare verbum Dei, consolari conscientias afflictas, absoluzione, con la soluzione, et excommunicare impenitentes, sine corporali pena punire. Sed potestas politica habet gladium, la spada, il torito, è l'immagine importantissima. Ideo est administratio, que legis, que legibus et honestis iudicis, et corporalibus penis, afficit, o afficit, reos, colpisce i rei. Ec sine potestate externa, questa la Chiesa, illa gladio habet executionem. Facendosi forte di questa distinzione, chiaro che Lutero vede due modi di intendere la legge, quello che non comporta coercizione e quello che invece rende esecutive sentenze, divieti, condanne, che punisce nella vita fisica l'uomo quando viola la legge fisica. Il primo modo di intendere la legge come modalità di vivere è la modalità di vivere l'orizzonte della salvezza. Esiste un modo per combattere la battaglia della fede, dice Lutero, credere nella divina assistenza e pregare. Per esempio, nell'Epifania del 1539, Lutero dice: «Populum ad precazionem ortabatur contra furorem satane», anche qua appare il diavolo, «in papistis execratis», gli esecrati papisti. Qui Cesarem, Carlo V, c'è il Cesare, l'imperatore, «e tali reges contra evangelium irritarent», furentes in suis blasfemis, quas contra veritatem agitant defendere volunt, e contra nos, nostra insigni malizia ed ingratitudine, iram Dei provocanos. Ergo, penitendum et orandum est, ut Deus cor Cesaris, il cuore di Cesare, in manu sua ad evangelii, propagationem dirigat, spera ancora che Carlo V insomma si decida a propagare il Vangelo, ne ipse contra evangelium revelatum pro abominationibus erroribus ed obscenis sceleris papistarum arma contra nos sumat, qui sincerum Christi verbum sacramenta verum rationem vivendi in pis statibus abemus. Quindi insomma la speranza nell'Epifania del 1539 che che Carlo V non prosegua la lotta contro i principi protestanti. Allora era già stata stipulata tra i protestanti, tra i principi protestanti, la Lega di Smalcalda, e quindi cioè questa tranquilla cittadina della Germania, diciamo così, dal nome un po' Smalcalda, cioè sembra una cosa, una botta, e invece no, è una cittadina dove si sono congregati i principi che volevano portare avanti la riforma, proprio quella voluta da Lutero, insomma. Ma un'altra cosa interessante nella visione della storia di Lutero è che i fatti umani non possono essere dominati dagli influssi degli astri. Solo Dio governa la storia e i suoi criteri non sono comprensibili se non nella fiducia che verso di essi l'uomo redento esprime. La critica all'astrologia è una delle costanti delle discussioni e i discorsi di Lutero ai suoi convitati. Gli astri non solo non distribuiscono influssi fisici, ma sono parte della natura creata. Ogni creatura di Dio è buona ed è stata creata solo per un uso buono. Solo l'uomo rende cattiva la natura, diciamo così, per il suo abuso. In vari discorsi Lutero ritiene che anche la trattazione dell'astrologia compiuta dal suo collaboratore più vicino, cioè da Melantone, da Philippe Schwarzerd, cioè Melanchthon, Philippus Melanchthon, cioè che era, diciamo, la persona che in realtà dobbiamo i progressi della riforma in Germania, dobbiamo l'unità anche dei riformati con il suo spirito di mediazione, eccetera. Ma Lutero lo capiva e si faceva anche in qualche maniera aiutare e condurre da lui. Però Melantone in qualche modo indulge all'astrologia, indulge alle previsioni astrologiche. Resta difficile capire, una volta negata la caratteristica di realtà dinamica e quasi spirituale degli astri, questa è la mia osservazione, una volta negata la caratteristica di realtà dinamica e spirituale degli astri, perché invece Lutero affidi al diavolo un ruolo così rilevante nella storia, quasi che gli spiriti ribelli a Dio avessero maggior rilievo che le creature celesti volute da Dio, gli astri, con le loro orbite regolari. E questo diremo forse più avanti, se Padre Muratore mi lascerà arrivare, e comunque se ci arriverò. Cioè, nel senso che gli astri hanno una loro individualità, perché hanno delle orbite regolari, quindi non è che quando si faceva l'astrologia alla Melantone, un'astrologia quindi diciamo speculativa, non quella così da prevedere la vita di una persona, quando si faceva questo tipo di astrologia non è che si faceva delle sciocchezze, assolutamente no, perché il punto di vista era quello qualitativo, il punto di vista cioè della misurazione non era la misurazione delle orbite, ma era la qualità dei corpi celesti e la loro perfezione, secondo la visione chiaramente che nasceva da Aristotele, che era ancora accettata. A proposito, non dimenticatevi di una cosa importantissima, che uno dei collaboratori più importanti di Lutero, Andrea Osiander, firma una prefazione nel 1543 al De Revolutionibus Orbium Celestium di Copernico. Questo polacco, studente in Italia, eccetera, eccetera, che proprio a pochi anni prima della morte di Lutero, diciamo così, scrive questo a Norimberga, pubblica questa cosa. E Osiander, firma una bella prefazione che dice, un momento, la visione del mondo, quella giusta, quella vera, è quella di Aristotele, come dice Melantone, eccetera, eccetera. Ma guarda un po' il caso di questo signore che ti fa una ipotesi di questo genere, molto interessante, che al centro sia il Sole e non la Terra. Interessante però, vale la pena di approfondirla. Perché? Perché se no non la pubblicavano mica un'opera del genere. I cattolici si sono accorti che era pericolosa nel 1616. Udite, udite. Capito? Pubblicata nel 1543. Cattolici, l'indice, ma perché? Perché alla fine sì che è vero che Giordano Bruno aveva accettato tutte queste cose e aveva dato della bestia, dell'asino a Osiandro, dicendo proprio, caro Andrea Osiandro, non hai capito niente, perché non sono queste delle ipotesi, questa è la realtà, è la tesi, questa è la visione dell'universo, diceva Giordano Bruno nella cena delle ceneri, in tutte le varie, nell'universo infinito dei mondi, nei poemi latini, capite? Ma è interessante questo fatto, cioè Lutero non ama l'astrologia, ma l'astrologia è una scienza allora e ad essa si dedica perfino il suo pupillo. Vabbè, Lutero dice, né si può prevedere la storia attraverso il corso degli astri e le congiunzioni astrali, né si può prevedere la storia attraverso una ipotetica filosofia della storia. Solo la parola di Dio offre criteri interpretativi collegati alla legge divina della misericordia. Scritture sacra efficacia, longe superat omnes alias artes philosophorum et juristarum. Ce l'ha per tutti, ce l'ha per i giuristi, come ce l'ha per i filosofi. Non gli va bene nessuno delle due categorie, anzi sono particolarmente, gli seccano molto i giuristi. Quam vis sunt bone et necessarie, tamen ad vitam aeternam sunt mortue. Cioè, non, queste cose, le arti dei filosofi e dei giuristi, sono morte per la vita eterna. Di qui l'avversione alla filosofia e a qualunque uso si faccia di essa. Per questo Lutero si colloca in antitesi anche nei confronti di Melantone, quale invece rivalutava la filosofia aristotelico-platonica. E scherzosamente Lutero istituisce alcuni confronti con Melantone, dice: Filippo è più tenero di me, nel senso che è più conciliante. Perciò se la prende di più se le cose non vanno come vuole lui, psicologo, eh? E io invece sono più duro e più stupido e me la prendo in questo modo per delle cose che non possono essere curate per mio mezzo. Cioè lui si sente più saggio, Lutero, in altre parole. Ma nel trattare della Sacra Scrittura dice: io sono più violento di Filippo. Una costante epistemologica ed etica nella visione della storia del mondo e del crescere e fallire delle umane iniziative è la critica luterana alla filosofia, disciplina che Lutero ben conosceva, che aveva studiato la filosofia occamista Però, insomma, la critica della filosofia è dovuta al fatto che c'è uno spirito di separatezza che lo spingeva Luther a considerare soprattutto la teologia come quel modo di essere del cristiano che apre le vie alla verità salvifica. Alla filosofia tutto questo era negato. Se la filosofia si era resa conto di questo, lo si doveva a Occam, cui Lutero tesse una specie di elogio, confortando la sua posizione terministica con le visioni di Scotto, Giovanni Duns Scotto, di Alberto, Sant'Alberto Magno, e di Tommaso, che sono gli antiqui, i reales. Cioè, Lutero è pienamente consapevole che Occam ha aperto una via nuova alla filosofia, però la filosofia non ha alcun valore rispetto alla teologia. La filosofia deve contentarsi di indagare la materia, le qualità prime e seconde, e di discernere gli accidenti dalla sostanza. Sulle cause non può pensare niente di certo, e poi fa un esempio un po' sballato. Un pulcino, infatti, anche se è fatto uscire dal guscio di una cornacchia, conserva la sua specie e dalla causa seconda non si aggiunge niente. Perciò anche la causa degli astri, esercitando la sua azione sulla materia, genera un fanciullo. E come potrebbe la filosofia parlare giustamente delle cose presupponendo Dio e il diavolo e chiamando tuttavia uno creatore e l'altro principe del mondo? Perciò le sue cose sono cosucce, le cose della filosofia non contano nulla. La filosofia che fa riferimento ai soli mezzi epistemologici, naturali e formali, nulla può nella comprensione del piano divino del governo del mondo. Con linguaggio franco e rustico, Lutero crede di mettere a posto la filosofia e quindi coloro i quali pongono la filosofia come ingrediente fondamentale della cultura della riforma che egli stava delineando. Strana questa concezione di Lutero, personaggio dalla filata teologia entusiasta e insieme cauto, irruento e insieme lungimirante, che odia la filosofia e tuttavia ci circondò fin dai primi passi di formazione di umanisti raffinati, i quali facevano largo spazio alla filosofia classicamente declinata. Melantone e Spalatino, per esempio, i più vicini a lui, sono umanisti di valore e non trasigono sul ruolo determinante della filosofia classica. Eppure, quante requisitorie nei discorsi a tavola, magari proprio di fronte ai personaggi più preparati nella cultura umanistica dell'universo della Riforma. La filosofia può avere un suo valore se è legata alla divina rivelazione. Ebbene, c'è un discorso di Lutero che mi sembra interessante, perché ci vedo il seguito di Agostino e una prospettiva interessante. In un discorso Lutero, seguendo Agostino, afferma che grazie alla divina illuminazione si può pervenire alla verità. Leggo: principia sunt certa duplici ratione, quia sunt lumen divinitus in mente conditum, il lume nella mente. Secondo, quia data oppositio sequitur corruptio naturae, cioè le cose corruttibili. Ideo omnis certitudo doctrinarum oritur aut ex principiis, aut experientia, aut ex verbis Dei, quindi la filosofia che è anche l'ascolto della parola di Dio. Esperienza, mamma mia, esperienza autem est certa, quia sic est ordinata a Deo. La divina illuminazione permette la certezza, l'esperienza del contrario, che porta alla corruzione, rende sicura questa affermazione stessa, che però è garantita anch'essa dalla divina illuminazione. Quindi Lutero agisce in pieno in una prospettiva agostiniana. La saldatura tra la visione della divina illuminazione e quella legata alla divina misericordia si spiega per il fatto che mentre l'illuminazione è un dono quasi abituale, la misericordia invece permette all'uomo di superare le prove del peccato. Ma in ogni caso non si deve fare affidamento alla ragione quanto tale. Poi c'è una grande filippica di Lutero contro lo pseudo Dionigi e contro la teologia mistica. Poi c'è una direi polemica contro la quella che potrebbe essere la teologia, quella propagata da Marsilio Ficino, diciamo così, degli scritti ermetici contro l'ermetismo, c'è lo forte Cabala, fui tapot santo spade, eccetera, eccetera, lasciamo stare. Insomma. Poi, naturalmente, c'è la polemica contro Aristotele e, diciamo così, c'è infine la polemica contro Erasmo come filosofo e come uomo di cultura. Ecco, questo Erasmo è come un'anguilla, non si riesce a afferrarlo. Diciamo così, est vir duplex. Erasmus est vultu e stilo pre sefert calliditatem. Addirittura peggio di tutto, irridet tantum et deum et religionem. Cioè, è quasi un ateo, è un epicureo. È un epicureo. Infatti, gli erasmiani sono epicurei. E pensare l'amicizia che c'era stata tra i due. Quindi anche qui si è verificato qualcosa che adesso qui non posso spiegare. E Lutero non solo non capisce, diciamo, la figura di Erasmo, il discorso che stavo facendo stamattina nel mio intervento, era quello di dire, ma prima sta d'accordo con Erasmo, sembra che la traduzione, è già, diciamo così, l'edizione, diciamo, dell'Antico, del Nuovo Testamento in greco sia un'operazione importantissima per recare chiarezza, anche filologicamente, verità, cioè la Vulgata ha tradotto male, adesso traduciamo bene e diciamo veramente la scrittura come va letta, perché secondo la Vulgata di Girolamo la scrittura non è stata tradotta bene, quindi non è letta bene. Questo, grazie a Erasmo, questo avviene. E poi improvvisamente questa rottura, questa situazione, poi del libero arbitrio da una parte, del servo arbitrio dall'altra. Ecco, ma Lutero aveva generato negli anni, diciamo, ruggenti, dal 17-18 fino almeno al 25-26, ha generato una serie di dissidenze e di posizioni, diciamo, che sono state ben illustrate stamattina, e lui se la prende, soprattutto con Zwingli, gli anabattisti, i seguaci di Thomas Münzer. Ecco, questi sono e qui non posso dire nulla a tavola, naturalmente, di queste sparate e di queste interessanti. Poi la polemica contro il papato romano, per certi versi, beh, direi che non ho mai capito bene questa figura, diciamo così, della tradizione medievale dell'anticristo, no, che è importantissima invece nelle visioni della storia. Lutero parla ampiamente, usa questa categoria dell'anticristo, ma dove vuole arrivare? Il papato a volte è l'anticristo, ma come? Cioè, nelle scritture non si parla dell'anticristo, nessuna delle scritture, neanche nell'Antico Testamento, non se ne parla, no? Non capisco. E poi, vabbè, d'accordo, il discorso, diciamo, i richiami che al diavolo, nella lotta esteriore e nelle vicende esteriori, io mi sono chiesto, potenza metafisica, permanenza semipagana, oppure diciamo un discorso del tutto interiore. E ci sono tante interpretazioni da dare a questi continui riferimenti alle tentazioni diaboliche che si trovano nelle opere di Lutero e soprattutto nei discorsi a tavola.